Immagina con me che ti trovi in un viaggio, stai tornando a casa, quindi è il ritorno, e devi passare attraverso vari paesi, paesi che però non conosci bene, paesi che sono pericolosi. Quanto sarebbe importante conoscere quali sono i pericoli di questi paesi? Quanto sarebbe importante sapere bene come evitare questi pericoli? Sarebbe saggio fare il viaggio senza tanti pensieri, solo godendo il viaggio? No, non sarebbe saggio, sarebbe molto stolto. Solo godere il viaggio, senza prepararti per affrontare gli eventuali pericoli, problemi che potrebbero sorgere? Sarebbe estremamente stolto e vorrebbe dire quasi sicuramente incorrere in pericoli, in problemi che potevi evitare. Però diciamo che ti sei informato e conosci quali sono i pericoli. Allora, quanto sarebbe importante tenere in mente i pericoli che ci sono? Sarebbe fondamentale, fondamentale. Solo conoscere i pericoli non ti basta. Devi anche ricordarti quali sono quei pericoli e come evitarli per poterli evitare. E così, solo così, puoi avere un viaggio tranquillo e sicuro fino a casa tua. La vita è un viaggio che ci porta verso l'eternità. È un cammino, giorno per giorno, e la vita comprende pericoli, grandi pericoli, pericoli spirituali, pericoli che minacciano di danneggiare la nostra anima. Ma tristemente a volte viviamo, come in quel viaggio, ignorando questi pericoli. Viviamo come se non ci fossero. E così non manteniamo alta la guardia e ci mette in grave pericolo. E a volte, visto che non manteniamo alta la guardia, a volte cadiamo profondamente. E quelle cadute ci segnano e quei segni rimangono. Il mondo in cui viviamo è un mondo malvagio. La nostra società è una società che sta andando verso la rovina. Allora, non è necessario che siamo degli esperti di tutto il male che c'è nel mondo, non ci aiuta, ma è fondamentale che riconosciamo che ci sono pericoli, è fondamentale che conosciamo quali sono questi pericoli, in modo che possiamo stare in guardia ed evitarli. Non dobbiamo essere spaventati da quello che ci circonda. Ma è importante che siamo sobri, è importante che teniamo alta la guardia, è importante che restiamo vicini a Dio nel cammino per non cadere. La società in cui viviamo è piena di malvagità, è piena di cattiveria, piena di violenza. Il mondo in cui viviamo è un mondo pieno di peccato, che ci spinge a peccare. Ci spinge lontani da Dio. La nostra società ha le priorità sbagliate, ha i desideri sbagliati. Non solo non segue Dio, ma proprio non vuole seguire Dio. E la società in cui viviamo è una forte influenza che può portarci a cadere molto profondamente se ci lasciamo trascinare. Per esempio, la nostra società ha le priorità sbagliate. La priorità per ogni vero figlio di Dio dovrebbe essere di vivere per la gloria di Dio in ogni campo della vita. Questa dovrebbe essere la nostra priorità. Ma per la società non è così. Il mondo ci spinge a vivere per noi stessi in ogni campo della vita. Ci spinge a godere la vita, a ignorare l'eternità. Dio ci insegna che l'unico modo in cui possiamo avere un cuore soddisfatto è avendo un rapporto con Lui. Solo Lui può soddisfare il nostro cuore. Il mondo, la società, ci spinge a cercare la nostra soddisfazione in tutto il resto, in tutte le cose al di fuori di Dio, nei soldi, nella fama, nelle cose materiali, nella carriera. Dio ci insegna che il peccato è ingannevole e ci insegna quanto il peccato ci fa del male e quanto rovina la vita e ci porta lontani da Dio. Il mondo ci insegna che il peccato è bello e piacevole, ci insegna che ci porta del bene, che vale la pena peccare, vale la pena camminare lontani da Dio. Ma è tutto un inganno. Sono tutte menzogne che ci portano lontani da Dio, se le crediamo. Noi che abbiamo Cristo, per grazia, siamo salvati. E nessuno e niente può toglierci quella salvezza, perché è fondata in Cristo. Ma comunque viviamo ancora su questa terra. Comunque siamo in un cammino verso il cielo, verso l'eternità. Quanto è fondamentale che proprio come in quel viaggio teniamo sempre alta la guardia, riconoscendo quali sono i pericoli che ci circondano in modo che non cadiamo. Quando abbassiamo la guardia, allora cominciamo a credere agli inganni del mondo. Cominciamo a seguire quello che il mondo ci dice e così cadiamo profondamente, perché ci allontaniamo da Dio. Se ci ravvediamo, grazie a Dio, c'è perdono in Gesù Cristo. Possiamo ritornare sulla buona e giusta via, ma le cadute lasciano cicatrici e ciascuno di noi ha varie cicatrici dalla propria vita. Oggi vogliamo studiare il Salmo 12. È un salmo in cui Davide ci parla delle circostanze in cui lui viveva, ci parla della sua società, ci parla del mondo in cui lui viveva e descrive proprio come la società in cui lui viveva era una società malvagia, era una società senza Dio, che non seguiva Dio ed era piena di peccato. Davide viveva in un'epoca malvagia e noi viviamo in un'epoca malvagia, probabilmente ancora molto più malvagia del suo tempo. Allora, ascoltiamo le verità in questo salmo perché sono un incoraggiamento per ciascuno di noi mentre affrontiamo il cammino della vita aspettando di arrivare a casa, alla presenza di Dio. Trovate con me il Salmo 12, voglio iniziare dal versetto 1, un Salmo di Davide. Salva, o Eterno, perché gli uomini pii sono venuti meno e i veraci sono scomparsi in mezzo ai figli degli uomini. Davide guardava intorno a sé e cosa vedeva? Vedeva la malvagità delle persone che lo circondavano e così Davide grida a Dio: salva! Ciascuno di noi, tutti gridiamo a Dio: salvaci! Quanto è che gridiamo a Dio: salvaci? Lo facciamo sempre quando abbiamo un problema davanti a noi, una situazione, e siamo disperati. Gridiamo a Dio: salvaci! Quando sappiamo che noi non possiamo fare niente. Siamo troppo deboli, troppo limitati, troppo incapaci. Gridiamo a Dio: salvaci, quando vediamo che le risorse umane non sono sufficienti e serve l'intervento di Dio, perché noi non possiamo cambiare la realtà. Gridiamo a Dio: salvaci, quando ci serve il suo intervento subito. E Davide vedeva questo. Grida a Dio, salva! Perché riconosceva la gravità della situazione in cui si trovava, riconosceva che lui non poteva cambiare le cose nelle sue forze. Serviva l'intervento di Dio, del Dio potente, l'unico che poteva cambiare le cose. Ma nel resto del versetto leggiamo anche perché grida a Dio. E infatti lui dice che grida a Dio salva perché gli uomini pii sono venuti meno. La pietà, gli uomini pii, la pietà è avere vero timore di Dio. Perciò quando lui dice gli uomini pii sono venuti meno, vuol dire che intorno a lui, intorno a sé, non vedeva più nessuno che aveva vero timore di Dio. Era una società senza timore di Dio. Tutti erano lontani da Dio. Tutti camminavano nel peccato. Non solo gli uomini, poi dice non solo gli uomini pii erano venuti meno, ma dice anche i veraci sono scomparsi in mezzo ai figli degli uomini. I veraci, coloro che dicono la verità. Non c'era più chi diceva la verità. Non c'era più chi camminava secondo verità. In altre parole possiamo dire regnava la menzogna. Se ci pensate, circostanze, una società, un mondo che non ha timore di Dio e in cui regna la menzogna, è orribile, è pesantissimo. E quanto questa descrizione rispecchia la nostra società? Perché noi viviamo in questo mondo oggi. Anche noi viviamo in una società malvagia, una società che non ha timore di Dio, è una società in cui regna la menzogna. E quanto è facile essere influenzati da quello che ci circonda. Non solo al tempo di Davide non c'era chi aveva timore di Dio, non solo erano scomparsi i veraci, quelli che camminavano secondo verità, ma proprio il peccato regnava. Infatti dal versetto 2 Davide va avanti, ci spiega più della situazione. Notate quanta malvagità c'era. Ciascuno dice falsità al suo prossimo. Essi parlano con labbra adulatrici e con un cuore doppio. Il peccato proprio regnava intorno a lui. E qua menziona proprio peccati specifici. Dice che ciascuno diceva falsità, vuol dire tutti mentivano. Al punto che la menzogna, invece di essere odiata, invece di essere vista male, era diventata la normalità. Dice che parlavano con labbra adulatrici. Adulare è un termine che non usiamo, ma che facciamo? Adulare vuol dire lodare, innalzare qualcuno, ma non con sincerità, non con un cuore puro, ma per ottenere qualcosa da quella persona. È il contrario del vero amore ed è molto malvagio. Vuol dire proprio cercare di far gonfiare l'altra persona nell'orgoglio in modo da ottenere qualcosa per noi stessi. Ciascuno dice falsità, parlano con labbra adulatrici e poi dice con un cuore doppio. Parlano con un cuore doppio, cioè non parlavano con onestà. Non parlavano con semplicità di cuore, con purezza di cuore, parlavano con doppi scopi, si presentavano a parole in un certo modo, ma nel cuore c'era tutt'altro. Fratelli, quante volte commettiamo anche noi lo stesso peccato? Quante volte ci presentiamo per quello che non siamo? Quante volte fingiamo di apprezzare qualcuno per ottenere qualcosa per noi stessi? E quanto è abominevole questo peccato. Dio intende che parliamo con verità. Dio intende che sia la verità a regnare nella società. Ma quando una società si ribella a Dio e si allontana da Dio e non vuole seguire Dio, allora regna la menzogna. Il peccato di usare la lingua e le parole per il male è grave. È grave quando mentiamo, è grave quando parliamo con adulazione, è grave quando abbiamo un cuore doppio. Infatti, nel versetto 3, Davide chiede a Dio qualcosa, qualcosa di molto drastico e molto forte. Seguite mentre leggo. L'Eterno recida tutte le labbra adulatrici e la lingua che parla con orgoglio, di coloro che dicono: con la nostra lingua prevarremo, le nostre labbra ci appartengono. Chi è Signore sopra di noi? Avete notato l'inizio del versetto 3? L'Eterno recida tutte le labbra adulatrici e la lingua che parla con orgoglio. Davide qua sta chiedendo a Dio di recidere le labbra di chi parla con adulazione, con orgoglio. Cioè, in altre parole, sta dichiarando che chi pecca con la propria bocca, con le proprie parole, merita di non poter parlare più. Poter parlare, poter usare la nostra bocca per dire cose, è un privilegio. Ma se camminiamo nel peccato, con la nostra bocca, è un privilegio che non dovremmo avere. Questo ci mostra quanto è grave camminare nella malvagità e nel peccato con le nostre parole. Ed è gravissimo anche avere l'orgoglio di usare la lingua e le nostre parole per innalzarci sopra gli altri, per avere vantaggi o privilegi per noi stessi. Vuol dire usare le parole per innalzare noi stessi, abbassando per forza gli altri. E poi nell'ultima parte del versetto parla di questi che con orgoglio dicono: con la nostra lingua prevarremo, le nostre labbra ci appartengono. Quanto è grave credere che le nostre labbra ci appartengano. È un grande orgoglio. È pensare di essere liberi, di essere padroni di noi stessi, quando nessuno è padrone di se stesso. Dio ci spiega, ci dichiara chiaramente nella sua parola che o siamo schiavi di Dio o siamo schiavi di Satana, schiavi del peccato. E chi crede di essere libero, chi crede di essere senza un Signore che lo senza un Signore su di lui, in realtà è schiavo del suo peccato e si autoinganna, si trova in una condizione terribile. Questi uomini che nell'orgoglio pensavano di essere padroni di se stessi, in realtà erano schiavi del loro peccato. Quindi, di nuovo, in quali circostanze si trovava Davide? In quale società si trovava Davide? Era una società terribile, era una società piena di peccato, piena di uomini che peccavano terribilmente con le loro parole, con le loro azioni. Era una situazione pesantissima. Però dobbiamo fermarci. Dobbiamo fermarci perché Davide viveva in questa società piena di peccato, in cui gli uomini non avevano timore di Dio, dove il peccato abbondava al punto che era diventato la normalità. Ma noi? Non è che questa è proprio una descrizione accurata della nostra società? Noi viviamo in mezzo a una società così. La nostra società non ha Dio. La nostra società vive lontana da Dio, nel peccato. Nella nostra società non solo il peccato è tollerato, non solo è diventato la normalità in tantissimi campi, ma è proprio promosso, è innalzato, è visto molto bene. Viviamo in una società che è lontanissima da Dio. In realtà siamo in un punto molto triste della storia del mondo. Siamo ad un punto in cui gli uomini non vogliono Dio e vivono lontani da Dio. Molto più che in altri momenti della storia. E vediamo i risultati disastrosi che questo sta portando. La società si sta disfacendo. In mezzo a una società così, noi che abbiamo avuto la grazia di conoscere Dio, possiamo facilmente scoraggiarci. Possiamo facilmente credere che sia tutto perso. Ti capita mai? Ti capita mai di vedere quello che succede intorno a noi e di solo scoraggiarti? Ti scoraggi mai quando vedi che proprio la società rigetta i principi di Dio? Che non vuole seguirli? Anche se veramente è l'unica via benedetta? Ti affligge mai vedere quanto la società ha rigettato il piano di Dio per tutto quello che riguarda il matrimonio, la famiglia, i figli, e potremmo menzionare ogni altro campo della vita? Ti affligge mai vedere quanto la menzogna fa parte della vita, che è diventata la normalità? Quasi siamo così assuefatti che neanche ce ne rendiamo conto. Dovrebbe rattristarci profondamente, dovremmo essere colpiti, afflitti, non dovremmo essere indifferenti e non dovremmo neanche essere rassegnati, che tanto le cose sono così. Però non dobbiamo scoraggiarci. Ricordiamoci che Dio è sovrano. Nel versetto 3 Davide pregava Dio di venire a giudicare, di giudicare i peccatori, ma ricordatevi che Dio lo farà. Dio giudicherà i peccatori. Il giorno del giudizio sta arrivando, Cristo sta per ritornare e Lui giudicherà ciascuno, verrà in un fuoco fiammeggiante per giudicare ciascuno. Tutti coloro che non hanno Cristo saranno giudicati e mandati al tormento eterno. Tutti coloro che hanno Cristo, per la grazia di Dio anche noi, saremo accolti nella presenza di Dio. Non dimenticarti di chi è il tuo Dio e qual è il suo cuore per te. Ed è quello che vedremo nel resto del Salmo. Tornando a Davide, per lui poteva sembrare tutto perso, ma vediamo che lui va avanti e parla del cuore di Dio. Vediamo che cosa dice in queste circostanze così terribili, così pesanti. Lui parla dove sembrava tutto perso. Teniamo quello in mente, sembrava tutto perso. Davide parla del cuore di Dio. Lo Spirito Santo ha guidato Davide a scrivere quello che stiamo per leggere per noi. Nel versetto 5 dice: a motivo dell'oppressione dei miseri e del grido dei bisognosi, ora mi leverò, dice l'Eterno, e li metterò in salvo da quelli che li insidiano. In mezzo a una società malvagia, dove regna il peccato, Dio ha un cuore per i suoi figli. Dio ha cuore. I miseri, dice, i bisognosi, quelli che non hanno niente da dare, quelli che hanno solo bisogni. Dio soccorre i bisognosi e li mette in salvo. E questo è il cuore di Dio per i suoi figli, è il cuore di Dio per noi, il cuore di Dio per me e per te se sei in Cristo. Dio ci ama, Dio ci cura, Dio ci soccorre e non ci abbandona mai. Se tu sei in Cristo, medita su questo. Questo è il cuore di Dio per te. Certamente la società è malvagia, certamente la società non segue Dio, ma noi non siamo soli. Noi abbiamo Dio con noi. Ci sono tanti brani nella parola di Dio che parlano di questo, che parlano proprio di come Dio è con noi, del suo cuore, del suo ruolo, se posso dire così, nella nostra vita. Ve ne leggo solo qualcuno. In Giovanni 10, un brano famoso dove Gesù parla di se stesso come il buon pastore che cura, che ama, che protegge le sue pecore. Da 27 dice, Gesù dichiara, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Pensate a questa verità. Noi che siamo in Cristo siamo pecore di Gesù Cristo. Egli è il nostro buon pastore. E dice nessuno può rapirci dalla sua mano. Lui non permetterà che nessuno ci rapisca dalla sua mano. Più avanti dice nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Anche se ci fosse qualcuno che volesse rapirci dalla mano di Dio, nessuno può rapirci dalla mano di Dio. C'è qualcosa o qualcuno che possa andare contro la volontà di Dio e vincere? Certo che no. Perciò se Dio, se Cristo ci tiene sicuri nella sua mano, quanto possiamo essere sicuri che nessuno ci rapirà? Abbiamo una totale certezza. Un altro brano che ci parla della cura di Dio per noi, Ebrei 13, il versetto 5, dice: nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Un'altra promessa. Dio, il nostro Padre Celeste, non ci lascia e non ci abbandona. Mai. Dio si prende cura di noi. Dio non ci lascia. Lui è il potente Dio dell'universo. Pensate a questo. Se un uomo dicesse io non ti lascerò, non ti abbandonerò, francamente non avrebbe grande valore, perché tutti siamo limitati. Ma Dio non è limitato. E quando Dio promette che Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà, possiamo starne certi. Perché Lui è il potente sopra ogni cosa. E non solo ha la potenza di farlo, ha anche il cuore di farlo, perché è il nostro buon Padre. E che dono da Dio. Un altro brano che ci mostra il cuore di Dio per noi, 1 Pietro 5, 6 e 7, dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Dio ha cura di noi. Dio ha cura di te, se tu sei un suo figlio. Quando ti arrivano pensieri di ansietà, quando vedi i tuoi bisogni, le tue situazioni più grandi di te, che tu non riesci a risolvere, ricordati che Dio ha cura di te. Umiliati davanti a Dio, aggrappati a Lui con fede, lascia che sia Lui a gestire le circostanze e lascia che sia Lui a prendersi cura di te, perché la sua cura è una cura perfetta. Quindi, giorno per giorno, mentre camminiamo verso l'eternità, mentre siamo in questo viaggio verso casa, quando vediamo la malvagità del mondo che ci sta intorno, quando vediamo quanto male va la società, ricordiamoci chi è il nostro Dio e quale cuore ha verso di noi. La società va male, il mondo è malvagio, ma noi non siamo soli. Noi abbiamo Dio con noi, che ci ama, che ci cura e ci protegge. E lode a Dio per questo. Davide va avanti e ci ricorda una verità preziosa, che in realtà è una verità che dà senso a tutto il resto. Le parole degli empi, di quelli che non hanno timore di Dio, non sono affidabili. Quello che dice chi non ha timore di Dio non è affidabile, perché gli empi mentono, usano adulazione, hanno doppi scopi, ma le parole di Dio non sono così. E nel versetto 6 leggiamo di come sono le parole di Dio. E Davide dichiara: le parole dell'Eterno sono parole pure, come argento raffinato in una fornace di terra, purificato 7 volte. Dio ci parla tramite la sua parola e ci dichiara la verità. E tutto quello che Dio dice è puro, è giusto ed è senza peccato. Tutto quello che Dio dichiara è esattamente così come Lui lo dichiara. Non ci sono errori, non ci sono sviste. E tutto quello che Dio ci promette avviene esattamente come Lui ci dichiara. Le parole di Dio sono verità. E questo vuol dire che possiamo fidarci totalmente di quello che Dio dice. In un mondo in cui non possiamo fidarci degli empi, possiamo invece fidarci di Dio. È Lui la nostra unica speranza, la nostra unica certezza. Pensa a quanto è meraviglioso quando hai qualcuno nella tua vita di cui puoi fidarti totalmente. Penso che ciascuno di noi ha questo. Abbiamo una o più persone di cui possiamo fidarci totalmente, per quanto umani. Questo ti dà una pace immensa, diventa una forma di rifugio per te. Poter confidare in qualcuno è una benedizione immensa. Allora, quanto di più è una benedizione immensa poterci fidare di Dio? Lui non sbaglia mai. Lui non ci delude mai. Le persone possono deluderci, ma Dio no. Possiamo confidare in Dio, possiamo confidare in quello che Dio dice, nelle sue parole, e possiamo confidare pienamente, perché tutto quello che Lui dichiara è puro, è giusto, è verace. Perciò, se tu speri in Dio, tu non sarai mai deluso. La società in cui viviamo è malvagia, vive lontana da Dio. Abbiamo detto prima, non solo pecca, ma promuove il peccato. E ci spinge lontani da Dio, vorrebbe spingerci lontani da Dio. Ma noi che siamo in Cristo non siamo da soli. Abbiamo Dio con noi e Davide va avanti e ci dà un altro pezzo di verità meravigliosa. Nel versetto 7 e dichiara: tu, o Eterno, li proteggerai e li preserverai da questa generazione per sempre. Questa generazione, la generazione degli empi che ci circondano, non conosce Dio. È una generazione malvagia, è una generazione che vuole il nostro male piuttosto che il nostro bene. Ma qual è il cuore di Dio per noi invece? E dice qua, Dio vuole proteggerci e preservarci da questa generazione. Viviamo in una società malvagia, ma qual è il cuore di Dio verso di noi? Dio ci protegge. Ci protegge nel senso che non permette che ci arrivi male, del male nella nostra vita, che non ci serve. Dio permette che ci arrivi del male nella nostra vita, quello sì, ma è solo quando quel male è uno strumento nelle sue mani per il nostro vero ed eterno bene. Dio permette del male nella nostra vita solo quando serve per farci crescere e prepararci per la sua presenza, se no non lo permette. Tutto il resto del male, tutto quello che non serve per farci crescere, non ci tocca, perché Dio ci protegge, e grazie a Dio. Non solo Dio ci protegge, ma dice anche che Dio ci preserva. Vuol dire che Dio ci difende, ci salva, ci tiene lontani dai pericoli, affinché non veniamo travolti dalla malvagità del mondo. E se Dio non ci preservasse, saremmo travolti dalla malvagità del mondo. Allora, fratelli, fermiamoci a pensare a queste verità. Sono meravigliose, ma sono profonde. Dio ha un cuore di amore verso di noi, verso di me, verso di te. E per questo ci protegge e ci preserva. Però, per capire quanto è grande questa verità, dobbiamo tenere in mente chi è il nostro Dio. Il nostro Dio è l'Eterno, è il Sovrano sopra ogni cosa, è il Re dei Re, è il Signore dei Signori, è colui che ha potenza e controllo sopra ogni cosa, tutto. Non c'è niente che è fuori dal controllo di Dio. Non c'è niente e non c'è nessuno che sia al di sopra di Dio. Non c'è niente e non c'è nessuno che possa ostacolare Dio in tutto quello che Lui vuole fare, compreso anche proteggerci e preservarci. Pensate a questo, non c'è nessuno che sia al di sopra di Dio e non c'è nessuno che possa ostacolare Dio dal suo desiderio di proteggerci e di preservarci. Questo è il nostro Dio. E se noi teniamo in mente chi è il nostro Dio, possiamo avere grande pace, indipendentemente da quello che succede nel mondo. Che pace possiamo avere se ci ricordiamo che Dio ci protegge e Lui ci preserva. E Lui può proteggerci e preservarci. E lode a Dio per questo. La generazione che ci circonda, la società che ci circonda, è sotto la guida di Satana. E sotto la guida di Satana, lo scopo della società, degli uomini guidati da lui, è di farci del male, è di rovinare e distruggere il regno di Dio, che sono le persone che Dio salva e la sua opera in noi. La società vorrebbe distruggere il regno di Dio, ma questo non è possibile. Non è possibile, perché Dio ci protegge. La minaccia è grande, il pericolo è grande e enorme, ma visto che Dio è la nostra protezione, noi siamo sicuri. Perché Dio è infinitamente più grande del pericolo. Allora, quando vediamo quanto la società è malvagia e quanto non segue Dio, non dobbiamo rimanere scoraggiati e non dobbiamo rimanere impauriti. Piuttosto possiamo essere tristi per la fine che faranno quelli che non hanno Dio. E possiamo gioire guardando a quello che ci sta davanti. E guardando al nostro Dio, che è più forte di qualsiasi altra cosa, e ci ama profondamente, e ci cura perfettamente, perché Lui vuole il nostro bene, e nessuno può ostacolarlo da darci il vero bene, il nostro vero bene. Noi siamo sicuri in Cristo. Se vi ricordate, nell'ultimo sermone, sul Salmo 92, abbiamo visto quanto è importante che manteniamo una prospettiva eterna nella vita. Cioè che viviamo giorno per giorno ricordandoci che ci sarà un giudizio e che c'è l'eternità dopo il giudizio. Cristo ritornerà. Cristo verrà a giudicare. Lui farà giustizia. Per il momento Dio permette agli uomini di peccare, di camminare nel peccato, di vivere lontani da Lui. Ed è per questo che il mondo è pieno di peccato. E infatti, quando il peccato regna fra gli uomini, nella società, i peccatori abbondano. E Davide ci parla proprio di questo nel versetto 8. Dice, gli empi si aggirano impunemente dappertutto, quando tra i figli degli uomini viene esaltato il male. Più di 1000 anni fa, Davide stava dando una descrizione accurata della nostra società. Non solo il peccato è tollerato, ma è proprio promosso. Dice qua, gli empi si aggirano impunemente, si aggirano impuniti dappertutto. È quello che vediamo oggi. Il male viene esaltato, viene innalzato, quando dovrebbe essere odiato. E questo avviene in tanti modi. La cosa più triste è che avviene già dalla più tenera età, in quello che viene trasmesso e insegnato ai bambini. La società ci spinge ad andare contro Dio, in tutto, con i pensieri, con le parole, con le azioni, con i modi di fare, con le abitudini, anche nelle cose pratiche, con il modo di vestire, il modo di mangiare, e finite voi la lista. Tutto è macchiato di peccato intorno a noi. Davide gridava a Dio, salva, perché riconosceva che lui non poteva fare niente. Ed era vero. E lo stesso vale anche per noi. È troppo grande per noi. Noi non possiamo cambiare la società. Non possiamo noi sconfiggere il peccato che regna nel mondo. E non possiamo noi difenderci con le nostre forze. Noi abbiamo bisogno di Dio. Siamo in una guerra spirituale. Ci troviamo in mezzo a una forte battaglia, ma non è una lotta passiva, è una lotta molto attiva. Dietro la società, dietro il mondo, sta Satana che vuole farci cadere. E lui usa le sue insidie per farci cadere. Ma Dio, nella sua parola, ci spiega come dobbiamo fare per combattere e difenderci. In vari brani. Vi do solo qualche esempio. In 1 Pietro 5, 8 e 9, Dio ci esorta tramite Pietro e dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Satana è come un leone ruggente che va intorno cercando chi possa sbranare. E il modo per resistergli è molto chiaro qua. Dice: resistetegli stando fermi nella fede. Stare fermi nella fede vuol dire guardare a Dio. Vuol dire avere fede in Dio, aggrapparci alle sue verità con fede, per non cedere alle tentazioni del peccato e non cedere alle menzogne di Satana. Avete notato quando dice, versetto 8, siate sobri, vegliate. Questo è come dicevamo prima, nell'esempio del cammino, del viaggio. Quanto è fondamentale che siamo sobri, che non ci lasciamo distrarre e inebriare dalle cose di questa vita. Un altro brano in Efesini 6, conosciamo bene, dal versetto 11, dice: rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Il nostro combattimento è un combattimento spirituale, ma possiamo essere fortificati in Dio per non cadere, e Dio ci ha fornito un'armatura perfetta. Un'armatura che ci protegge completamente nella battaglia. E quando indossiamo l'armatura di Dio, che vuol dire quando camminiamo vicini a Dio, in ogni campo della vita, usando i mezzi che Dio ci ha dato per combattere, allora avremo vittoria. Quindi non dobbiamo temere, non dobbiamo disperarci. Se guardiamo a Dio, se camminiamo vicini a Lui, saremo ben equipaggiati per la battaglia. E nel resto di Efesini 6, Dio ci dà proprio una descrizione in dettaglio di cos'è quell'armatura e quali sono le nostre armi. Un altro brano che conosciamo bene, secondo Corinzi 10, ricordate che Satana è il padre della menzogna. Uno dei modi più grandi con cui ci attacca sono falsi pensieri. E in secondo Corinzi 10 leggiamo proprio della battaglia che abbiamo con i falsi pensieri e come combattere. E qua Paolo dice: infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio, a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Il combattimento più grande che abbiamo sono contro i pensieri falsi che ci arrivano. Possono arrivarci, possono essere spinti dalle persone intorno a noi, dalla società, dal mondo. Ed è un combattimento quotidiano per ogni vero credente. Ma in Cristo noi abbiamo le armi potenti per distruggere le fortezze. Quelle fortezze di pensieri che dice si elevano contro la conoscenza di Dio, che vanno contro Dio. Le armi che combattono i pensieri falsi sono le verità di Dio. Sono potenti, sono efficaci per distruggere e demolire i castelli di pensieri falsi che vogliono sviarci. Un altro aspetto fondamentale per affrontare bene la battaglia e per vincere è tenere in mente l'eternità. Quanto è fondamentale che abbiamo una prospettiva eterna nella vita. Quanto è fondamentale che teniamo in mente l'eternità. Perché altrimenti cominciamo a cedere alle tentazioni del mondo. Se teniamo in mente l'eternità, vediamo tutto con una prospettiva diversa. Se guardiamo solo ad oggi, se guardiamo solo alle tentazioni che il mondo ci offre oggi, se guardiamo solo a quanto è duro il combattimento oggi, ci stanchiamo e veniamo meno e cediamo alle tentazioni. Dobbiamo tenere in mente il giudizio e l'eternità. Dobbiamo tenere in mente che Cristo sta per tornare per giudicare. E allora tutto cambia. Da un lato ci dà coraggio per continuare a combattere. Dall'altro lato ci dà gioia vedendo quello che sta per arrivare e quello che abbiamo davanti. E anche ci sprona per non lasciarci andare nella battaglia, ma per essere perseveranti e trovare in Dio la forza di andare avanti. La battaglia è dura, ma abbiamo Dio con noi. E allora combattiamo la battaglia, ma tenendo gli occhi su Dio. Ricordiamoci che è Lui che ci protegge e che ci preserva. E poi anche aiutiamoci gli uni gli altri. Abbiamo bisogno di incoraggiarci e stimolarci gli uni gli altri, perché ciascuno di noi conosce quei momenti dove ci stanchiamo e lasciamo andare. Fratelli, viviamo in una società piena di peccato, che vive lontana da Dio e che non vuole Dio. Ma Cristo sta per tornare e Lui sta per giudicare. Non ignoriamo i pericoli del mondo che ci circonda. Non viviamo come se niente fosse. Non affrontiamo il viaggio senza pensieri. Camminiamo con saggezza, camminiamo con sobrietà, evitiamo i pericoli e combattiamo il buon combattimento fino alla fine. Teniamo gli occhi sul nostro Signore mentre combattiamo e aspettiamo il giorno in cui arriveremo alla Sua presenza, perché sta per arrivare. Preghiamo. Padre, questa vita è un cammino ed è un vapore. Quante volte siamo presi con l'oggi, quante volte diamo così tanta importanza a cose che passeranno presto. Padre, noi stiamo per trovarci davanti a Te per l'eternità e vogliamo aver avuto vite che contano. Siamo in un cammino, Padre, attraverso paesi pericolosi. Questo mondo che ci circonda, Padre, è pericoloso, è pieno di insidie. Insegnaci ad essere sobri, insegnaci a stare in guardia, insegnaci a guardare a Te e ad aggrapparci a Te, Padre, per combattere giorno per giorno nella Tua forza, Padre, con il Tuo sostegno. E Ti ringraziamo, Padre, perché hai un cuore pieno di amore verso di noi e Tu stesso ci proteggi e ci preservi da tutto il male che non serve per il nostro bene. E Ti lodiamo, Padre, e Ti ringraziamo per questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.